Grazie, signore.
Good evening, friends. You may be seated.
Buonasera amici, potete sedervi. Riteniamo un grande privilegio essere qui stasera al servizio di Cristo. Desideriamo ringraziare tutte voi brave persone qui a Grand Prairie per questo bel tempo di comunione. Non lo dimenticheremo mai. Confidiamo che se è la volontà di Dio potrò tornare di nuovo qualche volta per stare con voi. Forse con un soggiorno più lungo. Il nostro fratello ha ricevuto l'informazione con breve preavviso e si è preparato in fretta per il nostro arrivo. Non ha avuto tempo per pubblicizzarlo. E sono stato molto scortese a tenere svegli voi contadini così tardi la sera, sapendo che la vostra stagione di arature alto è vicina ora. Quindi mi dispiace avervi trattenuti, ma spero che sia stato detto o fatto qualcosa che durerà per l'eternità per voi. Voglio certamente ringraziare il pastore e tutti questi bravi pastori che cooperano qui, che sono venuti. Sono così felice che abbiate pastori così, che custodiscono il gregge di Cristo. Ora, confidando che la riunione e i risultati dureranno a lungo fra voi affinché non dimenticherete mai la visita del nostro Signore. Mi è dispiaciuto venire da voi così stanco e sfinito, ma come sapete stavo salendo per un periodo di pesca e caccia con alcuni amici su a Devson Creek e sono stato proprio 6 mesi sul campo senza fermarmi, quindi sono davvero esausto. Le riunioni non sono state come avrebbero dovuto essere perché alla prima visione o due poi sono sfinito. E chiunque sa che nelle riunioni normali a volte ce ne sono 30 o 40 in una sera, così è perché sono stato così stanco, non a causa della vostra fede. Un'altra cosa, penso che se avessimo un servizio di ammaestramento per far sapere alle persone, molti di loro, è nuovo per loro. Quando lo Spirito Santo, quando pregate, pregate e ricordate che Dio sta per rispondere alla vostra preghiera proprio in quel momento. E non appena parla, alzatevi, quello è velocemente, quello è Dio vuole, che vi muoviate molto velocemente, vedete, vi alzate a ciò. Notate. Molte volte vedevo la visione su qualcuno e poi parlavo e se non rispondevano a ciò si sposta proprio verso qualcun altro, vedete, poi è molto timido lo Spirito Santo. E si muoverà forse quella persona seduta là con buona fede credendo, quello li aiuterebbe un po', non li guarirà, non li guarisce, ma ciò dà loro fiducia nel sapere che la loro preghiera ha toccato il sommo sacerdote. E a volte in quel modo loro lo mancano perché non sanno proprio come afferrarlo, è qualcosa di nuovo. E non è più che il vostro pastore, chiunque altro preghi per voi, perché dopo tutto è proprio la preghiera della fede che salva i malati. Il pastore ha tanto diritto di pregare per voi quanto chiunque altro. E se il vostro pastore non c'è, una brava persona santa nel vicinato, chiunque, perché confessate le vostre colpe l'uno all'altro e pregate l'uno per l'altro affinché la scrittura, credo, San Giacomo il 5° capitolo. Ed è stato meraviglioso, molte volte mi chiedo come accadono così tante cose a volte, ma è solo una semplice preghiera. Vengo e prego per qualcuno, forse morente, cancro, sarcoma o qualcosa del genere, proprio consumato, dopo un po' lungo la strada, alcuni, ti ricordi di me, fratello Branham, io ero quello che era così e così, decine di migliaia di loro in tutto il mondo. Quindi vedete, solo semplice fede, non è niente qualsiasi cosa su cui operiamo noi stessi, è solo qualcosa che crediamo come crederebbe un bambino. Proprio come se sabato prometteste alla vostra bambina un vestito nuovo, al bambino una giacca, vedete, se lo aspettano, solo semplice fede da bambini, ecco tutto ciò che Dio vuole che siamo, perché siamo bambini ad ogni modo. Così noi siamo felici di avere questo tempo di comunione con voi, possa Dio benedire anche voi. Così grato di vedere questa bella piccola nuova chiesa. Mostra che c'è una fiorente congregazione che si è impegnata a costruire una chiesa come questa. In questa piccola città qui è la popolazione in crescita. Confido che Dio la farà espandere così che dovranno comprare le proprietà accanto e costruire un edificio più grande e molte centinaia di persone vengano salvate. Dio benedica il pastore, i diaconi, gli amministratori e tutti gli altri associati qui insieme a noi. Non siamo divisi, siamo un solo corpo. Crediamo che c'è un solo Cristo che ha salvato tutti noi e così è come stiamo. Ed ora forse presto sarò di nuovo in terre straniere. Ed ora qui in America potrete proprio uscire, predicare, forse imporre le mani sui malati. Quello va bene, ve la cavate, ma non quando siete sul fronte di battaglia. Là fuori voi affrontate diavoli, io intendo diavoli che sfidano stregoni e quello che chiamano uomini santi e ogni cosa che non hanno paura di sfidare. Ma dico questo, Dio è mio giudice. Non ho mai visto accadere qualcosa su cui Dio non abbia trionfato con una grande vittoria. Così, ogni volta. Abbiamo del materiale bibliografico, ma non ho pensato di portarlo. Se ne volete qualcosa, scriveteci in Indiana, Jeffersonville, Indiana. Saremo lieti di inviarlo. E se in qualsiasi momento avete bisogno di una stoppa di preghiere e volete portarla nella vostra Bibbia, ebbene scrivetemi soltanto, proprio a Jeffersonville, Indiana. La invieremo senza debiti, nessun costo per niente. Non facciamo pagare per niente, tutto è gratuito. Gesù disse: liberamente ricevete, liberamente date. Così noi, nessun debito su alcun. Abbiamo libri, ma non sono miei, sono libri che altri uomini hanno scritto sul ministero, quindi dobbiamo comprarli e otteniamo uno sconto del 40% su di essi. Poi dobbiamo portarli alle riunioni, li mettiamo sempre nelle riunioni e facciamo in modo che qualcuno li venda. Diamo ad un paio di giovani che ci accompagnano $50 a settimana per vendere i libri all'inizio della riunione e alla fine della riunione. Non li vendiamo la domenica. E poi abbiamo ordini, non importa chi sia, se la persona passa e vuole un libro e non ha soldi, glielo diamo comunque, vedete. E non rifiutiamo mai una persona perché non è per vendere il libro, è sempre per diffondere il messaggio. E chiunque sa, voi fratelli che vendete libri, non c'è guadagno nel vendere libri, a meno che voi, niente, non recuperano neanche le spese. L'offerta d'amore è ciò che paga per i libri, per le persone che... A volte quando parto per una grande campagna mi danno un'offerta d'amore e quando la ricevo la porto alla mia chiesa, la consegno alla chiesa e va alle missioni estere. Da ciò mi danno abbastanza denaro per vivere, $100 a settimana per la mia famiglia e case, automobili, le spese, telefonate e altro. Naturalmente quello non riguarda le altre telefonate, costano centinaia di dollari al mese per le telefonate. Ho visto quando le telefonate a lunga distanza da sole sono di media 64 all'ora, così potete immaginare cosa sia. Non è solo in un piccolo posto, è tutto intorno al mondo, vedete. E la gente sdraiata là dentro aspetta mesi, centinaia di loro ore in lista d'attesa. Solo per pochi minuti. Vengono dall'Africa, India, Asia, ovunque per venire in quei colloqui privati. Ora ecco dove vi trovate davanti a Dio e aspettate finché Egli parla e dice proprio quello che deve essere fatto. E mai una volta Egli ci ha respinto, quindi siamo grati per questo, grati a Dio. Ora la prossima volta salirò a Davison Creek e vi invitiamo là. Il fratello Sotman è venuto a prendermi qualche momento fa, lui e mio figlio, mentre ero nella stanza a pregare per la riunione stasera. E ha detto che avrebbero tenuto una colazione, credo, sabato mattina. Questo va bene. E saremo lieti che veniate e partecipiate alla colazione. Partecipiate alla riunione e quindi pregate per me. Voglio chiedervi questo favore prima di rivolgermi alle scritture. Sapete quando il vento soffia forte, ogni cosa va contraria, stregoni da ogni parte, potenze del diavolo sfidano da ogni parte. Mi chiedo se potrò proprio contare su di voi qui dietro a Grand Prairie una volta ogni giorno per sussurrare una piccola preghiera per me. Lo farete? Mi prometterete di farlo? Vi ringrazio, grazie, vi ricorderò sempre. Ogni volta che passo cerco di fermarmi e visitarvi, se passo avanti e indietro, se non vi vedrò di nuovo finché non attraverseremo il fiume, vi vedrò là dall'altra parte dove... E poi ricordate lo stesso Vangelo su cui insegno stasera, starò là con esso in mano dicendo era vero, e sono certo che il nostro Signore lo rivendicherà che è vero. Non solo lo farà allora, ma lo fa ora, quello è vero. Certamente vi apprezziamo con un caldo amore cristiano e se in qualsiasi momento posso farvi un favore, chiamatemi o scrivetemi, farò qualsiasi cosa in mio potere per aiutarvi, rendervi la vita un po' più facile, i punti difficili un po' più facile. Ogni volta che posso pregare per voi, fare qualsiasi cosa per voi, fatemelo sapere. Chiniamo il capo solo un momento mentre parliamo all'autore di questa parola. Signore, il Dio della creazione dei cieli e della terra, colui che ha creato ogni cosa tramite Cristo nostro Signore, che lo ha mandato per essere l'espiazione dei nostri peccati, dandoci la sua parola, che è l'acqua di separazione. Lavati dall'acqua tramite la parola di separazione, affinché tramite la fede, credendo, siamo separati dai nostri peccati, chiamati fuori, messi da parte, ordinati al Vangelo del Signore Gesù, la buona notizia. Vada al pulpito, Signore, alla piccola casalinga che può testimoniare e parlare della bontà del nostro benedetto Salvatore. Chiniamo umilmente i capi in umiltà, Signore. E ti ringraziamo per sapere che una volta eravamo estranei a Dio, senza speranza, senza Cristo, senza Dio. E mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì al nostro posto per riconciliarci di nuovo alla grande famiglia di Dio. Così noi non potremmo essere in grado, Signore, tramite il linguaggio umano, di esprimere mai l'adorazione dei nostri cuori per la Tua bontà e misericordia per noi. Ma Padre, nel nostro modo semplice, umile, infantile, ricevi il nostro ringraziamento, Signore Dio. Ora prego, Padre, prima per i Tuoi ministri qui, i miei fratelli. Oh Dio, sono così felice di avere comunione con loro. Fu detto una volta nella Bibbia che quanto è dolce che i fratelli dimorino insieme nell'unità è come l'olio dell'unzione che era sulla barba di Aronne che scorreva fino agli olli della sua veste. Come ti ringraziamo per questo, Signore, per i fratelli di simile fede preziosa che credono in Dio. Ti ringraziamo per le loro chiese, prego Dio che tu benedichi il loro sforzo ovunque siano e possano le congregazioni crescere e la grazia di Dio sia con loro, Signore. Possano segni e prodigi accompagnare il loro ministero, Signore, che scuoteranno questa nazione con la potenza di Dio. Concedilo, Signore. Mandaci uomini fuori da questo deserto come Giovanni Battista, che è uscito archiato e gridando, quel profeta parlando di un Messia che veniva con il ventilabro nella sua mano, che purificherà completamente la sua e brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Ora, Padre Dio, benedici questo uditorio stasera. Qui si trovano madri con i loro bambini, vedo papà e madri seduti insieme e persone malate e bisognose. Prego Dio che l'angelo di misericordia arrivi qui stasera. Possa non esserci una persona debole in mezzo a noi quando questo servizio sarà concluso, che possiamo andare alle nostre case stasera gioendo, dicendo non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre egli ci parlava lungo la via. Concedilo, Signore, perché sappiamo che Tu rimani lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedici questo popolo, Padre, se per caso alcuni di noi attraverseranno il fiume prima di vederci di nuovo, Dio, concedi che ci incontreremo di nuovo da qualche parte lassù nel grande al di là, e là avremo comunione insieme per sempre. Come vorrei andare a casa con ognuno di questi uomini e donne, visitare le loro case. Sarebbe una benedizione per me, Signore, sedermi a leggere una scrittura e inginocchiarmi al loro tavolo e pregare. Che grazia sarebbe, ma Padre, il giorno è passato, il sole sta tramontando, l'eternità sta arrivando. Oh, dobbiamo combattere il più a lungo possibile, Dio, se non riuscirò mai a farlo in questo mondo, possa essere in grado di farlo nel mondo che deve venire. Donaci della Tua grazia, possa lo Spirito Santo parlarci stasera tramite la parola scritta, chiudere le nostre bocche per qualsiasi cosa che sarebbe sbagliata e aprire i nostri cuori per riceverlo. Possa il seme cadere in un buon terreno che produrrà il centuplo per la gloria di Dio. Lo chiediamo nel nome del suo amato Figlio, il Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Vorrei riferirmi proprio ad una scrittura stasera e mi dispiace così tanto avervi tenuti fino a tardi ieri sera. Stavo parlando e voi parlo proprio troppo, così io... Grazie, Signore, è davvero gentile. Tu molta grazia, fratello. Io ti ringrazio per quello, è molto gentile. Mi fa sentire bene sapere che ci si impegna e viene apprezzato. Sapete cosa intendo. Ora, qual è il mio motivo qui? Il cercare di aiutarvi, cercare di rendervi la vita un po' più facile. E a cosa mi gioverebbe venire qui come un impostore, un ipocrita? Non sono pagato per venire. Non chiedo denaro, non è popolarità, evito ciò, vedete. Quindi un uomo che cerca di essere popolare non può essere a posto con Dio. Quindi non è quello, è perché nel mio cuore vi amo. Sono stanco e sfinito, sto per andare a riposarmi un po' per una settimana o due prima di entrare di nuovo nei servizi, ma il mio amore ha fatto sì che non potessi passare oltre senza fermarmi, dire come state e avere una piccola riunione e associarmi con voi un poco. Quindi ricordate, quello che vi sto dicendo è questo, che il vostro Signore, il mio Signore, non è morto, Egli è risorto dai morti ed è con noi. Egli, noi siamo Suoi figli. Ora nella guarigione, se vi appropriate della fede, dite ora se Egli è qui, allora il suo atteggiamento verso uno e il suo atteggiamento verso tutti. Ora forse qualcuno avrà solo un po' di fede elevata che potrà arrivare al di sopra della vostra e toccarlo e far scendere una visione su di loro. Quello non significa che quella persona è l'unica che può essere guarita, no. Avete l'atteggiamento di Dio, è proprio lo stesso verso di voi. Ma non potete proprio sopportarlo, vi fa a pezzi. Quanti lo comprendono? Alzate la mano. Gesù disse, scusatemi, Gesù disse quando una donna toccò la sua veste, egli disse, percepisco di essere diventato debole, virtù è uscita da me. Così potete rendervi conto, ascolta mio fratello, sorella, potrebbe essere il nostro ultimo incontro, nessuno, non c'è nessuno in questo mondo che saprà mai cosa ho passato, è così. Non potete spiegarlo, non potete spiegare Dio e sedete nella riunione, non qui dentro, ma molte volte parlate alcuni minuti per trovare, qui ci sono critici, qui c'è un dubbioso, qui c'è un supersticioso, qui c'è un indemoniato seduto là e tutto il resto. Lo sentite venire contro di voi come un soffio. E poi avete, vedete, c'è un santo devoto seduto là che cerca di trovare Dio. Qui ce n'è un altro che si chiede e dubita. Qui un piccolo bambino che sta morendo. Qui uno che ha gli occhi strabici. Qui un papà seduto qui con il cancro. Dio che fa? E poi tutto quello a migliaia vi incontra in una sola volta. Non vi rendete conto di come vi faccia a pezzi, capite? E là, e pensate soltanto, Satana sta aspettando una piccola parola storta da qualche parte, ecco tutto, vedete? E sapendo che siete umani, dovete fare completamente affidamento su Gesù Cristo, gettare completamente la vostra vita su di Lui. Ora, nelle Scritture, San Matteo, il 14 capitolo e il 27 versetto, leggiamo questo. Ma subito Gesù parlò loro dicendo, rassicuratevi, sono io, non temiate. Desidero prendere questo come testo, sono io, tre parole. E ora voglio che stasera, per affrettarci, partecipiamo ad una riunione di testimonianza. Vi piacciono le testimonianze? A tutti noi piacciono. E non vi sarebbe piaciuto vivere ai tempi degli Apostoli? E sedervi da qualche parte su un tronco in riva al lago e ascoltare quegli apostoli testimoniare? Quanti avrebbero voluto ascoltarlo? Solo ascoltarli insieme, quelli che camminavano con Gesù. E sicuramente se camminavano con Lui e lo conoscevano, sapevano come testimoniare di Lui. Non lo credete? Certo, sapevano come. La sua vita, sapevano proprio cos'era Lui. E ricordate, non erano angeli ora, erano uomini che avevano i loro alti e bassi, proprio come abbiamo noi. Molte volte la gente pensa che quando un ministero diventa soprannaturale, pensano che quella persona dovrebbe indossare abiti e non toccatemi, e sapete. Quando una persona agisce così, cerca di essere qualcosa che non è. Dio usa uomini, solo uomini comuni. Quando vedete una persona così, per me è un pallone gonfiato, vedete, qualcuno che cerca di essere qualcosa che sono, non sono, più santo di te, non toccarmi io, quello, oh Dio, non può usarlo, lo sapete. Quindi siamo, Dio, dirò questa cosa, alcuni dei migliori vecchi cuori a cui abbia mai stretto la mano sotto, battono sotto una vecchia camicia blu rattoppata, proprio così. Un genuino paio di occhi grigio acceso ti guardano in faccia e dicono, predicatore, lo credo, fratello, puoi fare affidamento su quello, segnatelo. callo dai manici, dell'aratro o qualcosa del genere, così. Non dovete avere una giacca da smoking, il colletto rigirato per essere un cristiano timorato di Cristo, no. Non è ciò che indossate, è ciò che siete dentro, ciò che vi forma. Non quanto siete intelligenti, ma quanto siete all'interno. Non c'è niente di buono in noi, se c'è del buono in noi. C'è solo uno buono ed è Dio, disse Cristo. Ma mi piacerebbe andare ad una riunione di testimonianze e sedermi e prendermi un posto e sentire gli apostoli testimoniare. Ora ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto sentire Gesù quando disse, allungò le sue braccia amorevole e disse, venite a me voi tutti che siete affaticati e aggravati e io vi darò riposo. Oh, sapete che l'hanno fatto, affermano. Se una voce ha parlato, lo sapete più di me. Una voce non muore mai, continua a vivere, come la radio. Continua. Come un sassolino che cade nell'acqua, le piccole onde continuano per chilometri. Vibrazione al punto che non potete vederla con il vostro occhio naturale, ma vanno avanti, avanti, avanti. E la vostra aria quando parlate, ecco dove arrivate con le elettroniche e le onde radio dell'aria, vanno avanti, non muoiono mai. Vorrei vivere finché la scienza non riuscirà a cogliere quella sua voce. Sostengono che un giorno, se continueranno ad andare avanti, saranno in grado di farlo, di cogliere la sua voce letterale quando disse, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Ebbene, potrei non vivere fino a quel giorno. Francamente non penso che il mondo resisterà così a lungo. Siamo così vicini al tempo della fine. Ma vorrei essere con voi per predicarvi un po' su quelle cose. Ma ho cercato di rendere i nostri messaggi brevi, proprio semplici, come un dramma, perché sono stanco e allora lo capireste meglio. Ma potrei non vivere per sentire ciò, ma c'è una cosa che voglio sentire e credo che la sentirò. È stato ben fatto, mio buon e fedele servitore, entra nelle gioie del Signore. Ecco cosa mi aspetto di sentire un giorno. Sono certo che Egli non mi deluderà. E se Egli mi respingerà alla fine della strada, lo amerò comunque. Se Egli mi manderà all'inferno e potrò ancora amare all'inferno, lo amerò comunque, vedete. Perché meritavo di essere rifiutato dal principio, vedete. Se avessi 10.000 vite da vivere, non ci sarà niente dopo la fine di essa. Se non ci fosse Dio, nessun Cristo, prenderei comunque questo modo cristiano di vivere. Comunque, avere uomini e donne con cui potermi associare rende la vita molto diversa, vedete, se solo siete un cristiano. Ora, diamo un'occhiata a questa riunione di testimonianze e ascoltiamo gli apostoli che testimoniano. Deve essere stato verso il tramonto, più o meno a quest'ora, nella sera, quando il grande pescatore dal dorso muscoloso iniziò a spingere la barca lontano dalla riva. E posso proprio vederlo mentre prende la piccola barca e la sua grande schiena muscolosa spinge, spingendo la barca, e mentre si allontana dalla riva la porta nell'acqua, nella Galilea azzurra. E poi sale sopra le panche e prende posizione di fianco a suo fratello Andrea. E i piccoli remi iniziarono ad essere immersi nell'acqua e davano un colpo e poi salutavano, ciao, ciao, a quelli sulla riva. Perché quel pomeriggio avevano tenuto una grande riunione e lui se ne stavano andando e la gente li amava. C'è qualcosa dell'amore di Dio nei nostri cuori che il separarci l'uno dall'altro proprio ci uccide. Un vero gruppo cristiano quando si riunisce, quando devono lasciarsi l'un l'altro in chiesa. Io li ho visti proprio alzarsi, abbracciarsi e piangere, vedete. Penso a Paolo inginocchiato sulla riva e pregando, dicendo, io so che non vedrete più la mia faccia. E com'è il separarsi l'uno dall'altro? Eravamo soliti cantare un cantico giù nella vecchia chiesa battista nel sud. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Quando ci separiamo, ci dà pena interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore e nella speranza di incontrarci ancora. Deve essere stata quella sensazione mentre la piccola barca si muoveva nelle acque e loro salutavano e tutti dicevano, ritornate, tornate a trovarci, fratelli. Vedevano gli uomini sulla riva e si asciugavano le lacrime dagli occhi e li salutavano, tornate a trovarci di nuovo, mentre la piccola barca avanzava nelle acque. E dopo un po' scomparve dalla vista, non potevano più vedere, il buio stava calando e avrebbero, spingevano, a quei giorni spingevano a remi due uomini per posto e prendevano questi remi e tenevano il tempo mentre remavano le piccole barche, poi se soffiava il vento essavano una piccola vela e li aiutava a proseguire. E stavano attraversando la Galilea e dopo che divenne per un breve periodo di riposo, crediamo che deve essere stato il giovane Giovanni. Era il più giovane fra loro e un piccolo apostolo davvero entusiasta. E così quando tirarono i remi fuori dall'acqua e qualcuno deve aver detto, fratelli, facciamo una piccola pausa e riposiamo per alcuni minuti e teniamo una piccola riunione di testimonianza. Ed è su questo che vogliamo soffermarci. Il giovane Giovanni deve aver detto, ebbene oggi è stato il giorno che lo ha stabilito per sempre per me. Sono stato un credente da quando ero un bambino. Posso ricordare la mia preziosa cara madre che mi leggeva le storie della Bibbia. E come mi diceva che quando la nostra gente uscì dalle terre d'Egitto fu portata in questo paese che abbiamo ereditato da Dio. Lei era solita raccontarmi storie di quanto fosse grande Geova e di come egli ebbe cura del suo popolo. E come ero solito sdraiarmi e guardare il suo bel viso, e lei mi diceva, Giovanni, là oltre le stelle c'è un grande Dio che ama il suo popolo. Non dimenticarlo, figlio mio. E poi lei mi diceva che quando Dio, Geova, aveva chiamato i suoi figli fuori dall'Egitto, che egli provvede a coloro che fanno un passo per camminare nei suoi comandamenti, ed essi seguirono Geova fuori dall'Egitto. E uscirono nel deserto e finirono il pane. Non avevano pane da mangiare, e Geova fece scendere il pane dai cieli e lo depose a terra. E il mattino dopo l'unica cosa che dovevano fare era andare a raccoglierlo e mangiare il pane. E dicevo a mia mamma, potrebbe aver detto, mamma, forse Dio ha un gran mucchio di forni lassù in cielo e un sacco di angeli che fanno gli straordinari e cuocevano tutto questo pane. E poi gli angeli prendevano grandi ceste e scendevano e li stendevano tutti intorno all'accampamento. Lei diceva, no, figliolo, sei troppo giovane per capire. Ma vedi, figliolo, Geova è un creatore. Egli ha proprio creato quel pane. Egli non deve avere forni per cuocerlo. Egli creò proprio quel pane e cadde a terra. E Giovanni potrebbe aver detto, quello mi è sempre rimasto nel cuore. Come poteva, Geova poteva creare del pane e mandarlo giù sulla terra già cotto. Fratelli, voglio fare la mia confessione in questa testimonianza stasera qui su questa barca, che so che non stiamo seguendo qualche falso profeta, non stiamo seguendo qualche impostore. Perché quando oggi l'ho visto prendere quei piccoli pani, cinque pane e due piccoli pesci, e spezzare quel pane e sfamare 5.000 persone, sapevo che quello era Dio. Quello l'ha concluso per me perché egli ha fatto le opere di Dio. Ricordate, fratelli, egli una volta ci ha detto, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma cosa fece, fratelli? Voglio chiedere a questa congregazione che tipo di atomo liberò. Prese quelle piccole focacce, ne spezzò cinque, diede da mangiare a 5.000 persone. Senza coltivare grano, egli fa tutto per sicuro, ma egli scavalcò tutte le consuetudini della natura. Non solo aveva coltivato il grano, aveva coltivato il pane. Non solo pane, ma pane cotto, già condito e pronto da mangiare. Quello è il nostro Dio. Pesci, perché egli mise ogni pesce nell'acqua, ma egli prese questi pesci e li spezzò. non solo preso un altro pesce dall'acqua, ma spezzò un pesce e tornò indietro e preso un altro pezzo che era cresciuto mentre egli spezzava quello. Un pesce fritto, già condito, arrotolato nella farina di mais fritto, pronto da mangiare. Come lo fece? La scienza oggi, che tipo di atomo direbbe che egli ha liberato là? E posso sentire Giovanni dire, fratelli, è stato così sorprendente per me che io sono salito dietro la roccia e ho guardato e ho visto dove egli era. Potevo trovare da dove lo stava prendendo. Ma egli solamente prendeva il pane, lo distribuiva e ne spezzava un pezzo e lo posava sul paniere di Andrea e allungò di nuovo la mano. E c'era un altro pezzo pronto quando egli allungava la mano per prenderlo. Così quello mi dimostra che egli è Dio, egli è Geova. Solo Geova del Vecchio Testamento poteva creare pane, e qui per sfamare persone affamate, e qui quel Geova è manifestato. E so che quello è il figlio di Dio, potrebbe solo essere. Egli è associato a Dio da qualche parte, perché egli ha fatto le stesse cose che fece Dio. Deve essere stato Simon Pietro in quel momento, disse. Quella è una buona testimonianza, Giovanni. Posso dare la mia testimonianza ora? Sapete, fratelli, che ero un pescatore. Mio padre, prima di me, era un pescatore. Mio padre era un vecchio fariseo devoto. E ricordate che stava in chiesa gran parte del tempo e pescavamo sul fiume, qui sul lago. E mia madre, come vedeva lei e papà prendere Andrea e me al mattino quando andavamo a prendere il pesce e ci inginocchiavamo al lato del tavolo. E come vedevo papà alzare lo sguardo e dire: Geova, oggi ho bisogno di pesce per il mercato, per sfamare i miei bambini. Vuoi aiutarmi a fare una buona pesca oggi? Come quando prendevamo il pesce e venivamo a riva, come Andrea, Dio e papà, ci inginocchiavamo al lato della barca e ringraziavamo Dio per i pesci prima di portarli al mercato. Oh, abbiamo bisogno di più padri e madri così. Cresci un figlio nella via in cui dovrebbe andare. Un giorno, ricordo, avrebbe potuto dire così, che quel giorno avevamo avuto una grande pesca, oh, una pesca straordinaria. E tirammo a riva la nostra piccola barca e saltai a riva e legai la barca e stavo aiutando a tirare fuori il pesce nelle ceste. E dopo aver pregato posso vedere mio padre spingere indietro i capelli grigi dal viso, mettere il braccio attorno a me e mi fece salire sulla barca e disse: Simone, figlio mio, ti ho cresciuto per servire Dio al meglio della mia conoscenza. E disse: Simone, io, come tutti i veri credenti, ho aspettato con ansia il giorno in cui il Messia sarebbe venuto. Pensavo che lo avrei visto nel mio giorno, ma Simone, adesso sto invecchiando e i miei giorni sono contati. I miei passi si accorciano, io forse non lo vedrò. Ma Simone, figlio mio, tu sei il più giovane, così forse vedrai il Messia che abbiamo aspettato per tutti questi anni, la speranza di Israele. Simone, prima che egli venga, ci saranno molte cose che sorgeranno lungo l'epoca e diranno di essere il Messia e tutte queste cose. E quando al tempo della sua venuta sorgeranno cose di ogni genere. Ma Simone, le chiese hanno fatto molte scenate, ma voglio dirti, figlio mio, ricorda di credere a ciò che disse Mosè, i nostri profeti, che quando questo Messia verrà, Mosè ci disse che il Signore nostro Dio avrebbe suscitato un profeta simile a Mosè ed egli sarebbe colui a cui dovevamo andare. E Simone, qualsiasi cosa tu faccia, ricorda sempre, non importa come qualcosa sembri, ricorda, il Messia sarà un profeta perché secondo le scritture. Non lasciarti trasportare, Simone, da cose stolte e strane dottrine, ma resta con la scrittura, figlio mio. Perché Mosè è la nostra guida, che sappiamo che Dio mandò Mosè. E Mosè disse: il Messia sarà un profeta. E ora è segno del Messia. Non abbiamo avuto profeta per centinaia di anni. Ma un giorno ci sarà uno che sorgerà sulla scena, che sarà profeta, e quello sarà il Messia, perché stiamo aspettando quel giorno. E lui avrebbe potuto dire: fratelli, mise le braccia attorno ad Andrea e disse: Andrea, ricordi quando sei andato a sentire Giovanni predicare parlando di un Messia? Ebbene, pensavo fosse uno di questi errori che hanno tutti, c'è questo e quello, e non ti ho mai prestato molta attenzione, Andrea. Ma un giorno, quando alla fine mi hai persuaso ad andare a vedere questo tizio che era stato presentato come il Messia, e quando sono andato a vederlo, fratelli, quando mi avvicinai davanti a quest'uomo e Andrea, salendo la collina, disse: quello è lui, vedi quello? Ebbene, egli non sembra diverso da qualsiasi altro uomo, disse ad Andrea. Ma lui disse: solo un minuto, facciamoci strada tra la folla, egli sta per parlare proprio fra un momento e tutti saranno senza fiato mentre egli parlerà. E ci siamo spostati attraverso la folla e Andrea aveva visto Giovanni presentarlo. E così poi mi avvicinai e pensai: io vedrò, lo guarderò per bene, ascolterò ciò che egli dirà, vedrò se egli sta con le scritture. Così mi avvicinai quel giorno, quando egli stava per parlare, pensai: ora vedrò proprio di cosa ha parlato Andrea. E quando egli, prima di aprire la bocca per dire qualcosa, i suoi occhi si fissarono su di me.
Your name is Simon.
Ed egli mi guardò e disse: il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Oh, fratelli, quello lo ha concluso per me. Non solo egli sapeva chi ero, conosceva quel mio vecchio papà devoto che mi aveva avvertito e mi aveva detto cosa sarebbe stato il Messia. Perciò sapevo che quello era il profeta di Dio, il Messia che era suscitato. Quello ha concluso la testimonianza per me. Deve essere stato Filippo in quel momento che si alzò e disse: ora, fratello Natanaele, dirò questo su di noi ora, nella riunione di testimonianza qui sull'oceano. Non vi sarebbe piaciuto esservi trovati ad ascoltarlo, seduti sul bordo della barca ad ascoltarli? E Filippo avrebbe potuto dire: bene, ero là, Simone, quando l'ho visto fare così, l'ho sentito, e ho visto l'espressione sul tuo volto, sei proprio caduto ai suoi piedi. E ho pensato: di certo quell'uomo grande e grosso Simone avrebbe proprio abbassato le spalle, ed egli ti ha detto che il tuo nome sarebbe stato Piccola Pietra dopo questo. E sapevo che sarebbe stato un buon nome adatto per te, perché eri solido. Quando hai creduto a qualcosa, l'hai creduto, e allora pensai: come avrebbe fatto a saperlo? Così anch'io leggevo le scritture, così conoscevo il mio buon amico seduto qui alla fine della barca, che è Natanaele, così feci il giro del monte per trovarlo. E lo trovai sotto un albero che pregava, e quando finì la sua preghiera e si alzò, dissi: vieni a vedere chi abbiamo trovato, Gesù, il figlio di Giuseppe, quello è il Messia. Oh, ora, disse, potrebbe qualcosa di buono uscire da Nazareth. E gli dissi: vieni e vedi. E ricordi lungo la strada la nostra conversazione. E appena portai Natanaele nella presenza del nostro Signore, egli disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. E vi dirò, interromperò la mia testimonianza ora. Ora, Natanaele, finisci tu. Ebbene, disse Natanaele, io tutto il dubbio è stato tolto da me, ma rimasi sbalordito appena vidi l'uomo, la prima volta che l'abbia mai visto. Poiché mi ha detto che ero un israelita e nessuna frode, come mi conosceva l'uomo quando non avevo mai posato gli occhi su di lui in vita mia finché non giunse alla sua riunione? E pensavo che avrei fatto domande ed ero così entusiasta di pensare: potrebbe la notizia essere vera o stavo solo facendo un sogno?
Rabbi or Reverend, teacher, whatever.
Così ho detto rabbi o reverendo, insegnante, come volete chiamarlo. Quando mi hai conosciuto? Ebbene, tu non mi hai mai visto in vita tua. E come fai a sapere che sono un uomo onesto, giusto, senza frode? Egli disse: perché prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto l'albero. Fratelli, allora mi resi conto che quello era il profeta che abbiamo aspettato per tutti questi anni e lo confessai pubblicamente davanti al mio sacerdote e tutti gli altri, sapendo che sarei stato scomunicato dalla Chiesa per aver detto una cosa simile o aver preso posizione. Ma non faceva alcuna differenza per me, sapevo che la Scrittura diceva che era il tipo di uomo che sarebbe stato. Così sono rimasto con ciò che la Scrittura ha detto, perché Mosè ci è stato insegnato a credere a Mosè e ai profeti. E dissero che questo Messia sarebbe stato profeta. E non abbiamo visto nulla adesso per centinaia di anni. Ed adesso era proprio qui con noi. E io so che l'uomo non mi conosceva, così lo concluse per me. E in quel momento Andrea deve essersi alzato e ha detto: fratelli, vorrei dire un'altra cosa. Ricordate il giorno in cui egli disse che sarebbe sceso a Gerico? Sì, ed egli aveva bisogno di passare per Samaria e tutti noi ci chiedevamo perché sta salendo verso Samaria invece di scendere a Gerico. Ma egli aveva bisogno di andare dai Samaritani e sapete che non abbiamo proprio a che fare con loro. Ma si fermò e pensavamo che forse non voleva mostrare il suo volto a Samaria, così si sedette al pozzo e ci mandò a prendere del cibo. E quando siamo tornati, ricordate cosa abbiamo visto? Eravamo imbarazzati, il nostro Signore stava parlando ad una donna di cattiva fama, una bella giovane donna. Ma era una pessima donna. Lei era là fuori con il marchio di donna pessima, veniva al pozzo a quell'ora del giorno ed egli le stava parlando. Ricordate cosa egli disse? Egli disse: ci siamo nascosti dietro il cespuglio per ascoltare e vedere cosa stava dicendo, vedere cosa il nostro Signore avrebbe detto a questa donna di cattiva fame. Egli disse: donna, portami da bere. Lei disse: non è consuetudine che voi giudei chiediate a noi samaritani tali cose, non abbiamo rapporti l'uno con l'altro. Egli disse: ma se tu sapesse a chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E lei disse: non hai niente con cui attingere. E il nostro Signore disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. Ricordate, fratelli, come ci siamo sentiti? Oh, ora egli ha fatto un passo falso, ha fatto un errore. Io non ho marito. Allora abbiamo udito le sue parole. Hai detto bene, perché hai avuto cinque mariti e quello con cui vivi ora non è tuo marito. E poi ricordate quella donna samaritana là della città di Sicar, cosa disse? Signore, vedo che tu sei profeta. Ora noi samaritani sappiamo che sta arrivando l'unto chiamato il Cristo, il Messia. E quando sappiamo quale sarà il suo segno, quello sarà il suo segno. Egli sarà un profeta. Quando egli verrà, egli ci mostrerà queste cose. Ma tu chi sei? Tu devi essere uno dei suoi servitori. Egli disse: io sono lui. Oh, come abbiamo visto l'espressione sul volto di quella donna quando posò il suo secchio d'acqua e corse in città e iniziò a gridare: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutte le cose della mia vita. Ora, egli non le disse tutte le cose, lei era proprio così felice, egli le disse solo una cosa, ma se egli conosceva quell'unica cosa, egli conosceva ogni cosa, vedete? Venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che sono nella mia vita. Non è questo proprio il segno del Messia? Ed egli è seduto proprio là fuori al pozzo. E fecero uscire fuori gli uomini. E la Bibbia dice che l'intera città credette a Gesù perché gli disse quella cosa a quella donna. Deve essere stato Matteo lo scriba che ha annotato questa testimonianza così che io potessi leggervela stasera, vedete? Disse: posso essere il prossimo, fratelli? Oh, sì, Matteo, vai avanti, parla. Ricordate il mattino in cui stavamo andando a Gerico? E Rebecca, la nostra sorella, laggiù a Gerico, era la moglie di Zaccheo.
And he was a businessman, a tax collector.
Ed era un uomo d'affari, un esattore di tasse in città, ed era un uomo ricco. E sapete che Rebecca credeva al nostro Signore. E lei aveva pregato e aveva pregato che suo marito diventasse un cristiano. Ma certamente lui era uno dei grandi paganti nella chiesa. E giocava a golf con i sacerdoti, sapete, capite cosa intendo. Lui aveva i suoi affari sociali, uscivano tutti insieme e avevano i loro grandi momenti insieme. Così era difficile per lui allontanarsi dalla sua appartenenza e quindi sapete che loro, chiunque segue il nostro Signore, è scomunicato dalla Chiesa proprio subito, vedete. Non hanno niente a che fare con loro. E così, e a noi è stato chiesto dalla nostra sorella Rebecca di pregare per Zaccheo, suo marito, affinché ricevesse il nostro Signore. E ricordate, quando eravamo all'angolo e dicevamo a Zaccheo, Zaccheo, tu sei un lettore della Bibbia, cosa cerchi? Che dici del Messia? La testimonianza di Rebecca è vera. Egli è il profeta che il Signore nostro Dio avrebbe suscitato in questi giorni. Oh, ma il rabbino Lavinsky mi dice che egli è un falso profeta, egli è un Belzebù, egli è posseduto da uno spirito di chiromanzia. Non lo crederò, si allontanava. E ricordate la testimonianza di Rebecca quel giorno? Come lei disse quando Zaccheo si alzò presto quella mattina e aveva pregato tutta la notte che Zaccheo potesse vedere Gesù quando egli sarebbe entrato in città. Ora, donne, ecco come fare per vincere vostro marito a Dio. Serve della preghiera, tener duro. Lei pregò per tutta la notte. Il mattino dopo lei sapeva che Gesù avrebbe visitato la città quel giorno. Così lei per tutta la notte aveva pregato che Zaccheo vedesse qualche miracolo che Gesù avrebbe compiuto, che avrebbe cambiato il cuore di suo marito. E sapete, ci viene insegnato questo, amici, la preghiera della fede farà grandi cose. Tutto è possibile per coloro che credono. E poi Matteo potrebbe aver detto, e fratelli, ricordate quel mattino quando abbiamo incontrato Rebecca? Lei disse, ho pregato tutta la notte, stamattina verso l'alba, ebbene, Zaccheo si è alzato presto, ha indossato la sua veste migliore e ha curato la sua barba, sapete? Perché era un uomo importante, quindi ha indossato i suoi vestiti migliori, sapete? E ho detto, dove stai andando, caro? Oh, solo per una passeggiata mattutina, sapete, era insolito perché non si alzava così presto. Così Rebecca si mise giù sul pavimento e disse, grazie Signore, so che ti stai occupando di lui, vedete, perché è stato così brontolone negli ultimi giorni, vedete, di solito avviene quando egli è in viaggio, vedete. Oh, mi ha tagliato fuori da ogni cosa, ma so che tu in qualche modo lo condurrai proprio dove si trova Gesù. Ebbene, ora ricordate che abbiamo preso un... e lei è rimasta a casa a pregare. Quindi ricordate cosa ci disse Zaccheo dopo la storia? Disse che nel profondo del suo cuore per tutta la notte aveva sognato di vedere Dio occuparsi di lui. E il mattino dopo, quando si alzò, uscì e scese all'angolo della porta del lato sud della città dove egli doveva apparire. E quando arrivò là all'alba, i gallesi erano ammassati su tutte le porte per aspettarlo. Ebbene, lui era un uomo piccolo, quindi lui era piccolo di statura e lui disse, sono troppo piccolo per entrare in un gruppo così, non lo vedrei mai. Ma gli dirò quello che penso quando lo vedrò, gli dirò che è un falso profeta, non è un veggente. Così gli capitò di pensare, sai, io se egli entrerà qui non lo vedrò, ma so che egli andrà da Lavinsky laggiù per cena, il mio concorrente. Così io ti dirò una cosa, andrò quassù e so che egli passerà per il via Alleluia dove scende per la via Gloria. E lui di solito passa in quella direzione, sapete. Così andrò lassù e starò lassù e quando egli passerà lo vedrò. Ebbene, salì lassù ed era tutto ben curato. Disse, io starò proprio qui e quando egli verrà dirò, Rabbi, ho schiaffeggiato mia moglie facendola uscire dal letto molte sere a causa tua. Voglio che tu la lasci stare, la voglio di nuovo in chiesa con i circoli di cucito, delle signore e tutto il resto, vedete? Ebbene, sono un uomo d'affari caduto in disgrazia in questa città. Perché lei è andata al seguito di un mucchio di fanatici, un mucchio di santi rotto, o sai, persone come te, vedete. Quindi sono un io voglio che tu te ne vada dal paese. Glielo dirò, ragazzo. E tutti sapranno che sono un tizio del cervello, vedi. E lui era là all'angolo, gli capitò proprio di pensare bene, sai una cosa? Quella folla lo seguirà, proprio così lo faranno. Ovunque gli vada andranno anche loro. Sai cosa? Sono così piccolo, quando arriveranno quassù potrebbero proprio calpestarmi, quindi c'è solo, non so come farlo. Così guardò e là c'era un sicomoro, pensò, ebbene sai una cosa, credo che salirò su quello e quando salirò là, ora, perché sto facendo tutto questo? Così io, ma se salgo là lo vedrò, quando egli verrà gli predicherò un sermone dalla cima di questo albero. Così si guardò attorno ed era troppo basso per raggiungere il ramo, sapete, ma era determinato a vederlo. Se siete determinati, Dio farà davvero un modo affinché lo vediate, vedete, siate solo determinati, vedete. E così si guardò attorno e gli capitò di pensare bene, cos'è? Ebbene, il netturbino non è ancora passato stamattina e il secchio dell'immondizia era posto laggiù. Così andò a prendere il secchio della spazzatura ed era troppo pesante. Ebbene, nient'altro in giro, ma voglio vederlo. Oh, farete cose strane quando volete vederlo. Fate cose che non pensate, fareste cose imbarazzanti. Così lui mise il braccio attorno al secchio della spazzatura, eccolo arrivare ora. E proprio in quel momento ecco arrivare due o tre uomini d'affari dietro l'angolo, i suoi concorrenti. Allora viene preso in trappola. Forse alcuni di voi sono nella stessa situazione stasera, siete trovati fra noi santi rotolanti, quindi eccovi, tanto vale prenderlo, vedete. Così erano là, aveva il secchio tra le braccia, la sua piccola faccia diventò rossa, ma non gli importava, l'avrebbe visto comunque, ecco il modo. Ora Zaccheo, ora stai andando bene. Lo prende, lo posa vicino all'albero e si arrampica sul... Non intendevo dirlo, in America lo chiamiamo arrampicarsi sull'albero, sapete? Salire sull'albero e montare su di esso. Lui salì lassù, si prese, si sedette dove due rami si uniscono così, seduto su quei rami. Quello è un buon posto dove sedersi per un po', dove si incontrano due vie, la vostra e quella di Dio. Pensateci un po', morirete uno di questi giorni, dovete incontrare il Dio che ha scritto questa parola, dovrete dargli una risposta uno di questi giorni. Quindi spero che ci siano molti Zacchei che sono qui stasera, che stasera siederanno su quel punto d'incrocio, deciderete. Che vista pietosa era, seduto lassù a togliergli le schegge e la spazzatura su tutto il suo vestito nuovo, ma era determinato a vedere Gesù, vedete, voleva vederlo. Così inizio a pensare, sai, cosa mi spinge a fare questo? Sai, Rebecca mi ha detto che quel tizio è un profeta, che gli poteva vedere. Ora non ci credo, non c'è una tale cosa in questo giorno. Il mio sacerdote mi ha detto che non ci sono profeti di questo giorno. I profeti c'erano centinaia di anni fa, molto tempo fa, al tempo di Mosè, ma non ci sono profeti oggi. Quindi sai cosa credo? Prima di dirgli proprio cosa penso di lui, credo che mi coprirò proprio così egli non potrà vedermi. Così prese tutti i rami e se li tirò attorno e si camuffò in modo che nessuno potesse vederlo. Così lasciò una grande foglia, così come una porta, poteva alzarla e guardare fuori e si sedette là chiedendosi, ora egli non saprà mai che sono quassù perché non può vedermi su questo albero e vedrò proprio quanto egli è profeta. E ogni tanto sentiva del rumore, sapete, di solito dove c'è Gesù c'è molto rumore, non so perché, ma di solito è così, vedete. E così lui tirò giù la foglia, guardò oltre la foglia, nessuno veniva. Dopo un po' sentì il rumore, guardò in basso e le strade cominciavano a riempirsi di gente. Sbirciò sotto la foglia, sapete, guardandosi attorno per vedere. Dopo un po' un uomo grande e forte girò l'angolo, la strada era piena. Mi dispiace molto stamattina, amici, vorreste fare un passo indietro e fare spazio al nostro maestro. Egli è molto stanco e faticato, è stato sveglio gran parte della notte, ieri ha guarito i malati e le cose che sono state fatte. Vorreste per favore fare un passo indietro? Quello deve essere quello che Rebecca ha detto essere Simon Pietro, sembra un tizio grosso dall'aspetto muscoloso. Vorreste stare, ecco venire alcuni altri uomini dietro. Ci dispiace molto, ma vorreste fare spazio al nostro maestro per favore, perché egli è molto stanco stamattina.
I thought, now he'll never see me sitting here.
Ebbene, pensai, ora egli non mi vedrà mai seduto qui. E così dopo un po' guardai all'angolo e c'era un mio amico con una bambina malata. Ero appena stato laggiù e gli avevo parlato. E il dottore che mangia nello stesso ristorante dove mangiamo io e il sacerdote ha detto a quell'uomo che quella bambina sarebbe morta in qualsiasi momento e la sua febbre era così alta. Ed eccoli là avvolti in una coperta, standola fuori per vedere questo fanatico che si avvicinava. Dopo un po' il piccolo padre corse davanti a lui e cadde e disse: «Vorreste avere pietà della mia bambina?» Ed egli solamente toccò la coperta. La ragazzina iniziò a saltare e correre andando via. E quando guardò in basso c'era qualcosa in quest'uomo Gesù, che quando lo vide cambiò idea. Non si sentì di sgridarlo. Semmai guardate proprio nelle scritture, vedete Gesù, ciò che egli è, non lo criticherete più. Egli non voleva sgridarlo, ma tirò giù la piccola foglia e iniziò a guardarlo arrivare. Aveva la testa abbassata, continuava a camminare. La Bibbia disse che non c'era bellezza che lo desiderassimo, quindi egli probabilmente era un individuo piccolo dalle spalle curve che camminava lungo le strade. E quando arrivò proprio sotto dove si trovava, si fermò. Ed eccolo che guardava oltre questa foglia. Egli alzò lo sguardo e disse: «Zaccheo, scendi. Oggi verrò a casa con te per cena». Non solo sapeva che era nell'albero, ma sapeva chi era. «Zaccheo, scendi, affrettati, scendi subito. Rebecca ci sta aspettando». Ricordate come egli? Oh sì, dissero tutti, me lo ricordo, sì signore, ricordiamo quella testimonianza e quello che Zaccheo disse lassù quel giorno a pranzo. Come si vergognava e disse: «Signore, se ho fatto qualcosa di sbagliato lo metterò a posto. So che tu sei il Messia, certo, sono soddisfatto quando hai chiamato il mio nome, io ero seduto lassù in quell'albero». Oh sì, e sapete quando siamo usciti dalle porte, ricordate quel vecchio cieco Bartimeo, era là fuori dall'altra parte là? Ricordate la sua testimonianza, fratelli? Sì, me la ricordo. Era seduto là a sognare i giorni in cui poteva vedere quando era in grado di correre e raccogliere piccoli fiori sul colle della Giudea. Ma egli non fa il pagliaccio per il diavolo, disse: «Non faccio niente finché il padre, ciò che vede fare al padre il figlio opera similmente». Quanti conoscono quella scrittura? San Giovanni il quinto capitolo. Quando Gesù passò attraverso la vasca di Betesda e guarì un uomo, lasciò le moltitudini, migliaia che giacevano là, zoppi, ciechi, malati, avvizziti. Egli andò da un uomo che forse aveva un problema alla prostata, forse aveva la tubercolosi. Era rallentato, l'aveva avuto 38 anni. Perché non guarì quelli che erano storpi e ciechi? Passò proprio fra ognuno di loro e andò da questo tizio. Ora, ricordate che la Bibbia disse che Gesù sapeva che era stato in questa condizione, vedete? Ed egli disse: «Vuoi essere sanato?» Disse: «Non ho nessuno che mi metta nell'acqua». Disse: «Prendi il tuo letto». Disse: «Qualcuno può superarmi». Poteva camminare. Disse che qualcuno lo superava, scendeva laggiù prima, entrava nell'acqua quando l'angelo agitava l'acqua. Disse: «Prendi il tuo letto e vai a casa tua». Ed egli fu interrogato. Se egli lo facesse in questa città stasera, sarebbe interrogato. Osservate il diavolo dire: «Abbiamo un uomo che vende matite qua giù per la strada cieco, che questi guaritori divini guariscano lui». Vedete, vedete quel diavolo? Lo stesso disse: «Se tu sei il figlio di Dio, compi un miracolo davanti a me, trasforma questo pane in queste pietre in pane, ti crederò». Lo stesso diavolo, quando lo tenevano nei cortili, gli misero uno straccio attorno al capo e un gruppo di soldati ubriachi lo colpirono sulla testa con un bastone e dissero: «Se sei un profeta, dici chi ti ha colpito, ti crederemo». Vedete, Dio non fa il pagliaccio. Gesù disse: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso, ma quello che gli vede fare al padre, il figlio opera similmente. Eccovi, ecco il vero servitore di Dio. Non posso fare niente da me stesso se non quello che vedo. Non sento, vedo. Quindi Gesù non faceva mai niente finché Dio gli mostrava con una visione cosa fare, o egli disse qualcosa di sbagliato in San Giovanni 5:19. In verità, quello è assolutamente, assolutamente, io vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso, quello era il figlio, il corpo in cui Dio dimorava. Il figlio non può fare niente da se stesso, ma quello che vedo, vedo fare al padre, il figlio opera similmente. Il padre opera e io opero finora. In altre parole, il padre mi mostra cosa fare e io proprio lo recito come una rappresentazione. Ora, il cieco Bartimeo lo disse, disse, chi sta passando? Oh, dissero, stai zitto, lo spinsero. E là alla fine una cara piccola donna, una serva di Cristo. Tutti i servitori di Cristo sono gentili, lo credete? A loro piace mostrare cortesia a coloro che sono bisognosi, aiutare i ciechi ad attraversare la strada, portarla alla riunione, fare cose gentili. Quando il vicino è malato, andate ad aiutarlo, non aspettatevi del denaro, fate del bene agli altri. Tutti i servitori di Cristo sono così, a loro piace aiutare coloro che sono malandati e calpestati. Questo povero anziano cieco ha spinto là e tutti loro gridavano. Uno diceva, salve, salve là, il re, il profeta. Il profeta Galileo, saluti a lui. L'altro diceva, finitela con quell'impostore. Altri dicevano, vieni a risorgere i morti, ipocrita. Molti di loro giacciono quassù sulla collina. Vieni quassù e risorgi uno dei nostri uomini. Abbiamo avuto un sacerdote devoto che è morto la scorsa settimana. Vieni, risorgilo se sei il figlio di Dio. Gesù non aprì bocca, continuò solo a camminare. Tutto il... Egli stava andando al Calvario proprio allora, salendo a Gerusalemme. Il fardello del mondo era su di lui. Ogni uomo che sia mai morto, ogni peccato che sia mai stato commesso era posto su di lui. Ed egli sapeva che stava per morire. Posso sentire Bartimeo dire, chi sta passando? Nessuno glielo avrebbe detto. Subito questa gentile piccola donna disse, Signore, lascia che ti aiuti ad alzarti, gentile signore. Oh, sei una brava signora, chi sei? Egli disse, lei disse, io sono la serva del Cristo. Il cosa? Il Cristo, sei un giudeo? Sì, non hai letto nelle scritture dove c'era il Messia in arrivo? Oh, il figlio di Davide? Sì, che tipo di uomo sarà egli? Oh, egli sarà un profeta, disse cieco Bartimeo, egli sarà un profeta. Quello è lui che appena passato. Oh Gesù, tu figlio di Davide, abbi pietà di me. Alcuni di loro dissero, stai zitto, come poteva sentirlo? Andate a Gerico una volta e guardate dove era seduto e dove si trovava Gesù, circa 300 metri. Migliaia di persone dicevano salute al profeta. Un altro diceva, finitela con l'ipocrita, cibo strafatto gli veniva gettato addosso ogni cosa simile, fuori dalla nostra città, vedete? E altri lo benedivano e alcuni lo maledivano. La stessa cosa oggi, la stessa cosa. Alcuni dicono, è vero, è da Dio. L'altro disse, è un diavolo. Ecco, vi vedete, Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Il diavolo prende il suo uomo, ma mai lo spirito, proprio in certo modo vive in qualcun altro. Continua proprio a tornare come lo Spirito Santo, vedete? Ora entrambi vivono oggi, entrambi vivono a Grand Prairie, lo sapete. Certo, lo fanno entrambi gli spiriti, e sì, ovunque gli uomini siano riuniti insieme, trovate entrambi gli spiriti. Erano qui e ora, là. Gesù non poteva averlo sentito letteralmente. C'era troppo rumore. Ma il cieco Bartimeo deve aver detto questo. So allora che quello è quel Messia che sapevo sarebbe venuto e so che egli è un profeta. Così deve essere caduto in ginocchio e aver detto, Geova, Geova. Vedete, regge il confronto con il resto della scrittura, la donna che toccò la sua veste. Egli è un sommo sacerdote stasera affinché possiate toccare la sua veste. Geova, sono cieco, non ho denaro per un'operazione, comunque non potrebbero farmi alcun bene. Geova, quello è il figlio di Davide ed egli mi sta passando accanto, abbi misericordia. La sua fede lo fermò, la fede di un mendicante cieco, una persona insignificante. Non il suo grido, egli non avrebbe potuto sentirlo, c'era troppo di uno che diceva questo e l'altro che diceva qualcos'altro, ma la sua fede lo fermò, perché Gesù disse così. E ricordate, con i peccati del mondo su di sé, andando a Gerusalemme, la fede di un mendicante lo fermò all'istante. Vorrei avere qualche giorno, vorrei predicarvi una sera, solo predicare. E Gesù si fermò, il sole si fermò. Uno di questi giorni il tempo si fermerà, ma Gesù si fermò, disse, la tua fede ti ha salvato. E ricordate cosa disse il cieco Bartimeo? Egli disse che quello era il figlio di Dio, quell'uomo era un profeta, la mia fede era forte abbastanza da fermarlo. E gli chiesi la mia vista ed egli disse la tua fede ti ha salvato. Rimase a guardare, le folle proseguirono lungo la strada e dissi, deve essere così, so che è così. E dopo un po' cominciai a vedere un'ombra, cominciai a notare c'erano le mie mani. Io corsi lungo la strada gioendo. Oh, certo. Oh, che riunione di testimonianze stavano tenendo. Senza dubbio piangevano e gridavano e saltavano su e giù nella barca gridando: gloria a Dio, loda a Dio, fratello. Sappiamo di essere nel giusto, sappiamo che egli è il Messia. Così oggi potete prendere tutta la vostra teologia morta che volete. Io prenderò il Cristo vivente. In quanto a me e alla mia casa serviremo Dio. Oh, mi piace un'esperienza, un Urim e Tummin, una parola di Dio fatta carne che dimora fra noi. Sono io. Quella riunione di testimonianza, circa in quel momento iniziamo a notare, il diavolo deve aver alzato lo sguardo oltre la collina di Galilea. E disse: oh, eccoli là che tengono una riunione di testimonianza, ma se ne sono andati senza di lui. Non è con loro ora, quindi se egli non è con loro ora, ora è il mio momento di prenderli. Miei preziosi fratelli, ecco cosa potrebbe dire di nuovo. Le chiese se ne vanno senza di lui. Si stanno lanciando in una grande corsa denominazionale. I nostri fratelli pentecostali stanno cercando di ottenere più membri di questa o più membri di quella. Avere grandi programmi in corso, grandi cose, cercando di confrontarsi con le altre chiese. Non dobbiamo farlo. Restiamo con Gesù. Il diavolo dice: ora li affonderò, li ho trovati che sono partiti senza di lui, ed è proprio quello che sta cercando di fare ora. Così inizia a soffiare il suo alito velenoso. Il vecchio mare entrò in una prostrazione nervosa, ecco che le onde iniziarono a saltare e a girare. Disse: ora li affonderò, alzandosi, occhi scintillanti su ogni onda e il lampo che lampeggiava i tuoni rombavano. Disse: li prenderemo ora perché li abbiamo qui fuori senza di lui. Ecco cosa ha fatto il diavolo alla chiesa oggi. Se n'è andata senza Gesù in una grande corsa denominazionale. All'improvviso, sapete, ci sono altre cose del mondo e si tenta di paragonarsi al mondo. Non possiamo paragonarci al mondo. Non andate sul terreno del mondo per far entrare le persone. Noi abbiamo qualcosa che loro non hanno. Alleluia! Noi abbiamo Gesù, loro hanno del fascino. Come possiamo confrontarci con loro sul fascino? Il Vangelo non è un sfolgorare, è un ardere. Certo, voi non potete sfolgorare, esso entra in voi e arde da sé. Amen. Sì, ecco cosa stiamo cercando di fare, fare qualche tipo di capriccio per ottenere più dei battisti, più dei metodisti. E come far sembrare le nostre chiese come le loro, e la nostra denominazione deve guagliare la loro. E oh, assurdità, torniamo a Cristo. Torniamo alla riunione di preghiera all'antica, alle devote notti di lacrime e pianto davanti a Dio, finché vediamo il Dio vivente muoversi fra noi. Le riunioni di preghiera prorompono. E le persone che vengono convinte di nuovo a quello. Lui ha sorpreso anche noi in un capriccio. Ora cosa accadde? Tutte le speranze erano svanite, i remi si ruppero, la vela andò giù. Ma sapete? Non voglio lasciarvi posti là fuori, non vogliamo rimanere là. Ma sapete, proprio come Gesù, il francese lo chiama Gesù, è proprio come Gesù, egli non vi lascerà. Sapete cosa fece egli? Sapeva che si sarebbero messi nei guai, sapeva che lo avrebbero fatto. Qualcosa stava per accadere là al largo, ed egli sapeva che qualcosa sarebbe successo a noi. Egli è Dio, egli conosceva la fine dal principio. Sapete cosa egli fece? Egli salì la collina più alta che c'era in Palestina. Più in alto andate, più lontano potete vedere. Così egli salì in cima alla collina più alta, così da poterli osservare. Quando si misero nei guai, avevano bisogno di lui, egli poteva essere un aiuto, proprio presente in tempo di difficoltà. E fratello, quando lo crocifissero a Calvario, il mondo pensava di averlo in pugno, la morte pensava di averlo in pugno, l'inferno pensava di averlo in pugno, il diavolo pensava di averlo in pugno, ma egli spezzò ogni suggello. Egli non solo salì attraverso il Calvario, ma oltre ogni luna e stella, e siede alla destra della maestà stasera. E il suo occhio è sul passero e so che egli osserva me, non è vero? Egli vede i nostri problemi, le nostre frustrazioni, ogni cosa che gira in questo modo. E alcuni di loro cercano di dire, bene, io proprio non lo credo. E l'altro dice, in questo modo, malattia, cancro, malattia, ogni genere di cose che si trovano fra i cristiani, che vanno in giro agendo come il mondo e tutto il resto. Lasciate solo che arrivi la frusta, ecco tutto. Ma ricordate, egli è seduto in alto, vi osserva, guardando cosa farete. Proprio nell'ora più buia, quando ogni speranza di risveglio era finita, eccolo venire camminando sul mare. Eccolo venire camminando sul mare. Sapete una cosa? Quei discepoli sono proprio come molte persone oggi. Quello era l'unico aiuto che potevano mai ricevere, l'unica cosa che poteva aiutarli, e ne avevano timore. Dissero, sembra uno spettro, deve essere un indovino, deve essere una telepatia. Ne avevano paura. Ed ecco cos'è oggi, la gente non sa cosa fare al riguardo. Egli sta camminando di nuovo, proprio in mezzo a noi. Amen. Camminando in mezzo a noi nei problemi, quando le bombe atomiche e tutto il resto sono appesi ovunque. Ma proprio in quest'ora buia, quando le chiese sono tutte confuse e fatte a pezzi, nelle differenze denominazionali, Gesù viene camminando proprio in mezzo a noi. E la gente dice, non lo so, ora non lo so, non è venuta la nostra organizzazione. Dobbiamo stare attenti, vedete. Ma cos'erano le parole? Sono io, non temete. Così stasera, Grand Prairie, sono vostro fratello, egli è vostro Signore, ma è Lui che si muove fra voi. Voi pentecostali, non dice la Bibbia, non ha detto Paolo, se tutti parlate in lingue viene tra voi uno che non è istruito. Senza interpretazione non dirà forse che siete pazzi? Ma se uno è profeta e rivela il segreto del cuore, allora accadranno tutti, diranno veramente Dio è fra voi. Non sono un emarginato, sono vostro fratello. Se Gesù potesse parlare con una voce udibile stasera, gli sentireste dire la stessa cosa. Non temete, sono io, non temete. È lo stesso Dio, lo stesso Spirito. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, il credente. Perché sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi. Egli profetizzò che in questi ultimi giorni sul par della sera sarebbe avvenuta la stessa cosa che abbiamo vissuto questa settimana. Come fu ai giorni di Sodoma, quello è cos'era. Non di noi, ora ricordate che egli lo spiegò, ma di Sodoma. E questo è il tempo di Sodoma, quando il mondo sarà bruciato, non annegato, bruciato, sarà bruciato. E questo segno doveva tornare, non un'arca, ma Dio che dimora nella carne del suo popolo, nella sua Chiesa. Vedete, Gesù disse, in quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, e io in voi, e voi in me, e Dio in voi. Tutto ciò che Dio era lo riversò in Cristo, e tutto ciò che Cristo era lo riversò nella Chiesa. Quindi è Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. Non sorprende che siamo incaricati di battezzare usando Padre, Figlio e Spirito Santo. Non tre diversi dei, tre uffici di un unico Dio, vedete? Dio sopra di noi nel Padre, Dio dentro con noi nel Figlio che si fa strada purificando, condiscendendo e scendendo, facendo una via affinché egli possa tornare e riportare il suo popolo per manifestare i figli di Dio. Come li avevano nel giardino dell'Eden, il mondo intero geme e aspetta quell'ora per la manifestazione dei figli di Dio. Egli non ha voce stasera se non la nostra voce, egli non ha mani se non le nostre mani, egli ha le vostre mani, ecco di chi sono le mani, egli disse io sono la vita, voi siete i tralci. Spero che ascolterete questa povera voce stasera, è la piccola e sommessa voce dello Spirito che può parlare nel vostro cuore e sentirlo dire, sono io, non temere. Crederete? Chiniamo i capi.
Lord Jesus,
Signore Gesù, le ore si fanno tarde e buie. Non so proprio in che ora tu potresti venire. Credo che tu abbia allungato la tua grande mano e abbia fermato il tempo. L'hai trattenuto solo un poco. La scienza ha detto alcuni anni fa mancavano 3 minuti a mezzanotte. Hai detto nella tua stessa parola, quando vedete che queste cose iniziano ad avvenire, Israele ha ristabilito il picco che mette i germogli. Israele è una nazione ora. La stella di Davide a 6 punte, la bandiera più antica nel mondo, non ha sventolato per 2500 anni, sventola in Israele stasera. Israele è ristabilito, ha il suo denaro, il suo esercito è una nazione. Migliaia di persone ritornano dicendo dov'è quel Messia. Che opportunità abbiamo ora? Disse, vediamogli fare il segno di un profeta. Se potessimo vedergli fare il segno di un profeta, allora sapremo che quello è il Messia, che egli era il Messia, egli l'ha promesso. Oddio, mentre i gentili stanno ricevendo la loro ultima chiamata, possano sentire la voce di Dio stasera dire, sono io, non temete. Signore, sono stanco. Sono così stanco che riesco a malapena a stare qui in piedi. Prego che tu faccia qualcosa di speciale per noi stasera. Concedi, Signore, fai qualcosa proprio nel modo in cui lo facevi tu. Raccogli una testimonianza qui dopo 1900 anni affinché questi apostoli e discepoli di queste chiese stasera possano andarsene da qui con lo stesso tipo di testimonianza. Potrebbero dire domani, sappiamo che il nostro Signore è risorto dai morti e ci ha salvati dal peccato. Egli ci ha dato lo Spirito Santo, egli ha usato le nostre labbra per dire parole di cui non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando. Lo abbiamo visto parlare tramite il nostro fratello, nello spirito di profezia, per portare l'ultimo segno che era stato promesso alla Chiesa. Crediamo ora, Signore. Aiutaci ora a rimboccarci le maniche, per così dire. Aiutaci a scavare in ciò, possa farlo ogni cristiano in ogni quartiere. Concedilo, Signore. Possa ogni persona malata che è qui, ogni spirito del diavolo che ha afferrato questi cristiani, possano questi cristiani essere in tale unità e accordo che non ci sarà una persona debole fra noi stasera quando il servizio sarà finito. Concedilo, Signore, mostrati vivente stasera, Signore. Quando lascerò questa città, il tuo spirito non se ne andrà, rimarrà qui finché non riporterà il corpo del nostro Signore Gesù. Benedici i miei fratelli, Signore, benedici le mie sorelle e questi giovani uomini e donne al bivio della vita. Possano prendere la loro decisione stasera di servirti, concedilo. Possano tutte le persone malate rendersi conto e sapere dal loro cuore che le Scritture hanno predetto quest'ora e quest'ora è arrivata a Grand Prairie. Che noi, come tuoi ministri, siamo tutti d'accordo che siamo negli ultimi giorni e queste cose dovrebbero avvenire. Ora, Padre, non vuoi entrare sulla scena per alcuni momenti e dimostrare che sei qui? Ho dato testimonianza di te ora, Signore. Vieni a testimoniare che ho detto la verità e ti crederemo, Signore, con tutto il cuore. E ogni persona qui dentro sarà guarita, salvata per la gloria di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ho detto a mio figlio che stasera avrei finito alle 9:30 e ora mancano 10 minuti alle 10. Siete. Parlo proprio così a lungo. Dove si trova? Ho dimenticato. Fratello Fred, hanno dato biglietti, hai distribuito questi biglietti di preghiera? Io ho detto di scendere e distribuire biglietti di preghiera. Non sapevo se l'avessero fatto o meno. Ed ero in preghiera quando mi sono venuto a cercare stasera e non ho pensato di chiederglielo. Ma ha distribuito biglietti di preghiera? Quanti ne sono distribuiti? Cosa? Quanti? E quali lettere? Cos'è stato? Hai distribuito prima? Prima. Da dove abbiamo iniziato l'altra sera? Uno? Bene, prendiamo delle B. Portatene solo alcuni quassù, pregheremo per ognuno di loro. Cominciamo con i B ora, perché quelli probabilmente erano qui per vederlo prima. I B sono quelli nuovi. Quanti ne hanno messi in fila quella sera? 13. 14? Bene, prendiamone 15 dai B stasera. Vediamo, iniziamo da allora, vediamo 85, 85, 90, 95, 100. Cominciamo da 85. Chi ha il biglietto di preghiera B85? Alzate la mano. Un uomo dietro, ora ci sono due mani qua su. B85, tuo signore, vieni qui. B86, chi ha il biglietto di preghiera B86? Questa signora qui, vorresti stare proprio qui. 87B87, vorreste alzare la mano per favore? Così sapremo chi siete. 87, cosa dite? 85, questo è 86, qui penso. 87, quello è 90. 86, biglietto di preghiera B, 86. Avete? Egli agirebbe come fece allora, se egli è lo stesso sommo sacerdote, non è giusto? Ora credete, ognuno di voi ora. Siate molto riverenti, non muovetevi, credete soltanto. Ora, oh fratello, ora ascoltate questo, fratello, è questo. Ora se qualcuno ha un dubbio che questo non sia Dio, allora venite qui e prendete il mio posto. Venite qui e scendete lungo questa fila di preghiera, lasciate che lo Spirito Santo parli tramite voi. Se avete un modo migliore di farlo, fatemelo sapere. Sì, certamente ne sarei grato. Ora ognuna di queste persone in questa fila di preghiera, per quanto ne so, non vi conosco, siete canadesi quassù e io vengo da giù negli Stati Uniti. E se non vi conosco, ognuno di voi in questa fila di preghiera, alzate le mani se non vi conosco. Ognuno di voi, quanti nell'uditorio sanno che non vi conosco, alzate la mano. Non so niente di voi. Tutti, per quanto posso vedere. Conosco le due figlie del fratello Evan sedute proprio qui in questo posto. Qui, a parte quelle, sono le uniche che posso vedere, che conosco. Sì, qui è la sorella Evans e il fratello e la sorella Dauk, proprio qui, sì, va bene. Ora, siate proprio molto riverenti. Ora, mi avete sentito testimoniare dalla Scrittura e prendere la riunione di testimonianza apostolica? Che quegli apostoli testimoniarono e certamente io, quella era una rappresentazione, ma esattamente tutto quello che ho detto era scritturale, lo credete? Quello era scritturale, presentato in forma di rappresentazione. Ora, se egli è solo un Dio storico, allora egli è morto ed è tutto finito. E noi possiamo... Voi gente quassù al nord sapete che non potete. Un uomo non può riscaldarsi con un fuoco dipinto. Se un uomo stesse morendo di freddo e voi lo prendeste e gli mostraste un grandissimo quadro di un grande bel fuoco rosso che una volta ardeva, lui non può riscaldarsi con un fuoco dipinto. Né noi possiamo essere salvati da un Dio storico. Non possiamo aggiungere la gioia di un fuoco pentecostale a meno che non sia lo stesso fuoco oggi. Non possiamo servire un Dio storico. E a cosa serve lui, il Dio che era in Cristo, se egli non è lo stesso Dio che ha promesso di essere oggi? Quello è scritturale, amico. Ora scuotetevi un poco. Non siate emotivi, ma risvegliatevi solo per un secondo. Quella è la verità. Allora eccoci qui con le mie mani davanti a Dio, la mia Bibbia qui che mi siete estranei. In questa fila di preghiera non ne conosco uno, non li ho mai visti in vita mia. L'unico motivo per cui sono qui, qualcuno è sceso, il ragazzo, e aveva un mucchio di biglietti, li ha mescolati e ha dato a qualcuno un biglietto di preghiera. Siamo scesi stasera e abbiamo detto, ebbene chiamerò da un certo numero, chiamiamo da qualche altro numero. Non dovete nemmeno avere un numero, non dovete nemmeno avere un biglietto di preghiera, solo sedete là e dite, Dio, credo che la Bibbia è giusta e credo che tu sei il sommo sacerdote e credo che stiamo vivendo nell'ultimo giorno. E quest'uomo non mi conosce, sono malato, lascia che mi dica cosa non va in me, lascia che mi parli come egli fece con la donna. E scoprirete cosa avverrà. Se egli non lo farà, allora sono un impostore. La Bibbia dice una menzogna. Ed è impossibile che la Bibbia dica una menzogna. Potrei essere un impostore, ma è impossibile che la Bibbia dica una menzogna. Ma se la Bibbia sostiene quello che ho detto, allora non sono un impostore. Sono un testimone della sua risurrezione. Voi potete essere lo stesso. Ora, questo non è glorioso? Scopritelo. Dov'è un'altra religione nel mondo? Andate a prendere il Buddha, il musulmano, vediamo se è vivo, ma il nostro Cristo è vivente. Andate a prendere i credi, vedrete se funzionerà, non lo farà. Non porterà salvezza, non porterà il soprannaturale. Se il Dio Onnipotente, se lo Spirito Santo venisse proprio ora e rivelasse una cosa, solo una cosa, Quello sarebbe il più grande miracolo che potrebbe accadere. Esattamente giusto, perché è soprannaturale. Chi potrebbe capirlo? Chi potrebbe capire come un uomo, due persone che non si conoscono, non si sono mai incontrati in vita, eppure uno spirito scende e rivela proprio le cose che stanno facendo e pensando? E cosa hanno fatto? Cosa faranno? E non fallisce mai. Quello deve essere Dio. Non può essere nient'altro. Quindi vedete, prometto e so, e voi sapete che l'uomo non può fare quelle cose. Serve Dio. Quindi se egli dimostra una volta che è verità, allora tutti voi dovreste rallegrarvi ed essere felici. E ricordate, è anche per voi. Lo farete, accetterete questo Gesù di cui vi ho parlato come vostro guaritore. Se egli lo farà, Dio lo conceda. Ora, Padre Celeste, questo è il massimo che io posso fare, Signore. Posso solo dire quello che dice la parola. Servi tu per compiere la parola. Ecco i tuoi servitori, ministri, uomini devoti. Ci sono donne devote, servitori, seduti ovunque, malati e afflitti. Se tu fossi qui con addosso questo abito che hai dato a me, non potresti fare di più per loro. Se si avvicinassero e dicessero, Signore, mi guarirai. Ebbene, tu diresti, figlio mio, l'ho fatto 1900 anni fa, quando sono stato spogliato per la tua guarigione. Credi questo? Direbbero sì, Signore, ma come so che sei tu? Allora tu mostreresti che sei il Cristo. Potresti mostrare loro, fare qualcosa che dimostrerebbe loro che tu sei il Cristo. Non con cicatrici di chiodi nelle tue mani, perché chiunque potrebbe imitarlo. Ma il soprannaturale è scendere nella vita di quella persona e sapere cosa stanno facendo e per cosa sono qui. Allora sappiamo che il tuo spirito, tu, la grande vite che si muove nei tuoi tralci. Lascia che sia di nuovo così stasera, Signore, onora la tua parola, perdonaci dei nostri peccati come noi abbiamo perdonato coloro che hanno peccato contro di noi. Dacci dolcezza di spirito e possa ora lo Spirito Santo venire subito e confermare la parola, affinché ogni persona qui dentro possa sapere che il Figlio di Dio non è morto, ma è risorto da morte ed è vivente dopo 1900 anni e vive per sempre. Tramite il nome di Gesù Cristo lo chiedo. Amen. Ora mantenete solo la vostra attenzione, solo pregate e va bene. E quello l'uomo? Bene. Ora voglio che ognuno di voi siate tutti attenti, siate attenti e pregate dicendo, Signore, sto soffrendo di questo e questo, lascia che il fratello Branham si rivolga a me. So che non mi conosce, non sa cosa non va in me, ma se solo gli parlerai saprò di averti toccato. Ora potreste toccarmi tutta la notte, sarebbe come toccare quella scrivania, non ci sarebbe niente, vedete. Ma solo toccate lui una volta, vedrete cosa accadrà, vedrete. La vostra fede l'ha toccato. Ora ecco un uomo che sembra essere, se prima posso portare qualcuno quassù davanti a me, vedete. Perché dopo aver parlato e così via, allora io gli parlo proprio come Gesù fece con la donna al pozzo, finché gli scoprì qual era il suo problema e poi le disse. E lei disse, ebbene, quello era giusto. Allora vedete, ora è così con quest'uomo. Ora non ci conosciamo l'un l'altro, vero Signore tuo Dio? Voglio solo che ti sposti proprio qui, così ti porto, così solo da poter... Non guardare quella fila di preghiera. Quelli che guardano in questa direzione sono avvolti allo spirito, se ne va, e alcuni hanno una fede grande, elevata, e so va da loro. Prima vorrei parlarti. Ora siamo due persone diverse, due uomini che si incontrano per la prima volta in vita. È vero, non è così? Bene, ora se c'è qualche... Non ho idea di cosa non vada, io non lo so. Allora se io potessi aiutarti a stare bene, o potresti avere problemi domestici, potresti avere problemi finanziari, potresti essere malato, potresti avere il cancro, potresti avere un tumore, potresti avere la tubercolosi, non so, vedi. Non ne ho idea, ma se potessi aiutarti e non lo facessi, farei meglio a lasciare il palco. Sarei un ipocrita, non sarei degno di stare qui dietro. Ma se Gesù fosse qui e gli chiedessi di aiutarti tu, che egli te lo conceda. Ora se vorresti sapere che era lui, qualsiasi uomo potrebbe avere cicatrici di chiodi nelle mani e chi segni sulla fronte. Ma uno spirito, vedete, perché se egli fosse qui il millennio sarebbe iniziato. Egli non verrà mai più sulla terra finché non incontrerà la Chiesa nell'aria. Saremo afferrati con lui per incontrarlo nell'aria. Poi egli ritornerà con la sua Chiesa, quindi egli non potrebbe essere qui sulla terra in quel modo, solamente il suo Spirito nella sua Chiesa. Ora credi? Ora l'angelo del Signore mi ha detto, come probabilmente hai letto il mio libro, non lo so, ma lui l'hai letto, va bene. Ricorda al mulino quella sera quando mi parlò e disse, se potrai far sì che le persone ti credano e poi sarai sincero quando pregherai, non ci sarà niente che resisterà davanti alla tua preghiera. Dissi io, non mi crederanno, io non ho istruzione. Egli disse, come a Mosè furono dati due segni per rivendicazione, così sarà per te. Disse, prima prenderai le mani della gente e poi saprai cosa non va. Dopo quello, se sarai sincero, avverrà che conoscerai gli stessi pensieri dei loro cuori. E disse, dovranno credere a questo. Quanti ricordano ciò che è stato profetizzato quando sono stato qui la prima volta anni fa e vi ho detto che sarebbe venuto? Ora guardate se abbiano meno, guardatemi soltanto come Giovanni. Pietro e Giovanni passando per la porta, l'uomo era storpio, disse guardaci. E lo guardarono, cosa? Stava cercando di attirare la sua attenzione. Ecco perché Gesù disse, donna, portami da bere, vedete. Tu sei uno spirito dentro quel corpo, ecco con cosa ho a che fare. C'è uno spirito qui dentro. Ora io non ti conosco tramite il mio spirito e tu non conosci me, ma Dio ci conosce entrambi. Quindi servirà qualcosa in me per dirtelo. Allora saprai se è la verità o meno. Se è la verità, ebbene allora viene da Dio. Se non è verità, non è Dio. È logico. Non è così? Non sei qui per te stesso, sei qui per qualcun altro, è una donna. È tua moglie e lei non è qui. Credi che Dio possa dirmi cosa non va in lei? Credereste allora? Lei ha avuto un ictus, è giusto. Credi che starà bene ora quello spirito che è su di te? Quando andrai da lei, imponile le mani nel nome del Signore Gesù, non dubitare. Lei ne uscirà. Vai ora e credi. Dio ti benedica. Credete? Credete? Chiedete all'uomo se quelle cose erano giuste. Abbiate solo fede ora, siate davvero riverenti, finché posso stare in piedi. Siamo estranei l'uno all'altra, non ti ho mai vista in vita mia, sei più giovane di me, io non ti ho mai vista. Ma forse quella donna che incontrò il nostro Signore al pozzo a quel tempo, probabilmente era più giovane di lui, e quello era il loro primo incontro, ed ecco che ci incontriamo proprio come fecero loro. Ora tu sei un essere umano, io sono un essere umano, io non ti conosco, tu non mi conosci. Ma essendo cristiano allora abbiamo un padre che ci conosce entrambi. Se egli può dirmi qualcosa per cui sei qui o qualcosa che hai fatto o qualcosa che non avresti dovuto fare, se egli può dirti cos'è successo, certamente potrai credere che ciò che egli dice che avverrà sarà giusto se egli ti dice ciò che è avvenuto. Ora se venissi qui e dicessi Dio mi ha dato un dono di guarigione, imponessi le mani su di te, gloria a Dio sei guarita, potresti crederlo, quello potrebbe essere vero ed è giusto. Credo che con tutto la Bibbia ha detto così, ma ora andiamo oltre quello, abbiamo avuto quel giorno, andiamo oltre quello. Ed ora, se egli fosse qui ora e potesse dirti cosa sei, cosa vuoi, e i desideri del tuo cuore, il segreto del tuo cuore, e le cose nella tua vita di cui hai bisogno o non avresti dovuto fare, se non sono sotto il sangue, allora egli li esporrà, vedi. Ora, perché se sono sotto il sangue, sono nel mare dell'oblio, nessuno può dissotterrarli, è così. Tu sei una cristiana? La vibrazione del tuo spirito, ecco come la chiamo, conosco l'onda, ti senti benvenuta, mi credi? Io lo fai, vedi? Non appena ti sei avvicinata, l'ho saputo. Avresti potuto essere una seduttrice venuta quassù e poi cosa sarebbe successo? Hai sentito di quello che è successo a loro? Molti giacciono paralizzati stasera, molti nella tomba per quello. Non stiamo giocando alla Chiesa, stiamo servendo l'Iddio. Sei davvero nervosa, hai molto in mente, una vita dura, la tua vita passata. molte preoccupazioni e problemi. Soffri anche per un'ernia, è così. Ora credi che io sia suo profeta o suo servitore? Sì, lo credi. E pensate che quella fosse un tirare ad indovinare? Aspettate un minuto, lei è in ottimo contatto con Dio, questa cara signora. Non so cosa ti ho detto, ma qualunque cosa fosse era la verità, è giusto? Ora se dobbiamo stare con questa donna proprio ora, visto che può parlare con qualcuno, uno spirito davvero per bene, eppure nervosismo è così, è una condizione nervosa e Satana ti infastidisce, per questo dice che perderà il senno e ogni cosa, ma tu, lui mente. Hai avuto un'ernia, lo vedo, aspetti un'operazione, ma che hai anche vene varicose nelle gambe. È così, poi hai qualcuno sul cuore, quella persona è qui, tuo marito. Pensi che se Dio possa dirmi cosa non va in tuo marito, lo crederai? È la sua schiena, è così. Ecco qualcos'altro, vedo apparire un bambino. Stai pregando e sei interessato ad un bambino? C'è qualcosa che non va in quel bambino? È perché non impara molto bene. Quello è vero, così dice il Signore. Quelle cose sono vere? Lo accetti tutto come un biglietto di liberazione da Dio per te? Vai e sarà proprio come hai creduto. Dio sia con te. Credete, abbiate fede. Non ti conosco, siamo estranei l'uno all'altra, signora. Mi hai incontrato prima, tu mi conosci, io non ti conosco. Vedi, molte persone mi conoscono, vengono proprio nelle riunioni, in diversi luoghi così, ma io non so niente di te, vedi? Credi che io sia suo servitore? Lo credo. Hai un'ernia, ecco cosa non va in te. Neanche tu sei di questa città, ma Alberta, un luogo chiamato Easton. È così, credi che Dio possa dirmi chi sei? Ti aiuterebbe? Signora Brown, ora vai e stai sanata, potrai avere quello che hai chiesto, Dio ti benedica. Credete? Credete? Credi che Dio possa rivelarmi qual è il tuo problema? Sei molto seria. Stai per affrontare un'operazione, così ha detto il dottore, un uomo piuttosto forte. È un problema femminile. E non credi nelle operazioni? Ecco perché sei venuta da me affinché pregassi per te. E hai sentito nel tuo cuore quando hai pregato? Se avresti potuto salire su questo palco, ti avessi imposto le mani, non avresti avuto bisogno dell'operazione. Se questa è la tua preghiera, alza la mano, sorella. Come faccio a sapere cosa hai chiesto a Dio? Vieni qui. Nel nome di Gesù Cristo, possa il suo desiderio essere concesso. Amen. Non dubitate, credete. You believe it? God can tell me what's your trouble? Ora tu mi sei estranea. Credi che Dio possa dirmi qual è il tuo problema?
Think your shoulder get all right? What'd you touch?
Pensi che la tua spalla andrà bene? Cosa hai toccato? Andrà tutto bene ora. Ho visto apparire qui una donna molto più grande. Stavi pregando. Bene, la tua fede ti salva ora.
What did she touch?
Cosa ha toccato lei?
A little lady sitting with a black hat on looking at me. Yes, you.
Quella piccola signora seduta là con un cappello nero che mi guarda. Sì, tu. Il tuo problema allo stomaco ti ha lasciato ora. Vai, mangia la tua cena. Gesù Cristo ti sana. È tutto finito ora, vai a mangiare. Avevi una condizione peptica allo stomaco. È tutto finito. Che ne è di quei mal di testa? Signorina seduta là dietro, credi che Dio possa guarire il mal di testa e sanarti? Sì, avevi più fede di quanto pensavi di averne, vero? I tuoi mal di testa si fermeranno ora. Francamente adesso non ce l'hai. Cosa ha toccato lei? Pensate soltanto. Cosa ha toccato? Lei ha toccato il sommo sacerdote. Quella signora seduta là dietro con l'artrite, credi che Dio ti sanerà là dietro? Quella donna con gli occhiali, non ti conosco, non ti ho mai vista in vita mia, ma sei seduta là dietro a pregare. Se è così, alzati in piedi. Dio ti benedica. Non sarai mai paralizzata da ciò.
I don't know these people. I've never seen them.
Vi sfido a credere a lui. Non conosco queste persone, non le ho mai viste, ma il mio Signore le conosce. L'uomo che si trova al secondo posto dalla fine, che soffre di problemi di stomaco, credi che Dio ti sanerà? Lo accetti? Dio ti benedica. Hai un biglietto di preghiera? Hai un biglietto di preghiera? Ce l'hai? Non ne avrai bisogno. Dio può curare il diabete, non è così? Bene, vai credendo, abbi solo fede. Guarisce anche il nervosismo, non lo credi? Continua a camminare dicendo grazie Signore, solo credi con tutto il cuore. Vieni, egli guarisce l'artrite, lo credi? Allora continua proprio ad andare avanti, sì Signore. Solo un minuto, qualcosa è accaduto. Vieni qui. Naturalmente vediamo che stai camminando con un bastone, non menzionerò quello. Ma il tuo diabete, i problemi cardiaci, credi che Dio lo guarirà? Pensi che Egli ti guarirà, lo credi? Dio ti guarirà? Continua ad andare avanti dicendo, grazie Signore, vai avanti, starai bene. Di grazie Signore.
Have faith, don't doubt. Believe with all your heart.
Credete tutti, abbiate solo fede, non dubitate, credete con tutto il cuore.
What about that gallbladder trouble sitting there?
Che ne è di quel problema alla cistifellea seduto là contro il muro? Sembri così sincero, non ti conosco, vero? Siamo estranei uno all'altro, ma ecco qual è il tuo problema.
That is right, isn't it?
È giusto, non è vero? Siamo estranei uno all'altro, alza la mano. Era quello il tuo problema? Bene, Signore. Eri seduto là a pregare, volendo che Dio ti toccasse. Tu l'hai toccato ed Egli ha toccato me. Ora, Clarence, signor Ruin, puoi andare a casa, starai bene. Dio ti fa stare bene. È il tuo nome, non è così? Se è giusto, alza la mano. Non l'ho mai visto. Credete? Quanti di voi credono con tutto il cuore? Ebbene, è Cristo qui. Amici, voglio mostrarvi qualcosa. I miei fratelli qui sono uomini di Dio, hanno tanto diritto di pregare per i malati quanto me. Venite qui, fratelli, venite qui. Mettetevi proprio da ogni lato e fate una doppia fila proprio qui. Voglio che vediate che quando me ne sarò andato non dovrete aspettare che torni. Anche qui ci sono uomini di Dio che pregano per i malati. Fate una doppia fila proprio qui. Ora venite proprio su entrambi i miei lati. Non voglio lasciare la congregazione pensando che qualche evangelista debba passare e pregare per i malati. Voglio mostrarvi che Dio guarirà i malati tramite la preghiera di questi uomini. Quanti qui hanno biglietti di preghiera? Alzate le mani, prendete i vostri numeri. Prima tutte le ha, allineati proprio qui. No, aspettate, dov'è proprio che abbiamo smesso? Ok, io, bene, lasciate, prima di arrivare a... Solo un momento, se non lo fate ci confonderemo tutti. Lasciate che queste persone qui che hanno il biglietto di preghiera A si mettono in fila. Che A e B si mettono in fila qui, questa è la sezione quassù, si allineino proprio qui. A e B, solo in quella sezione ora, solo un momento. Prendete solo il... portate quella parte lassù. Li prenderemo tutti, solo un momento ora, finché non porteremo tutti, vedete? Noi prenderemo tutti. Tutti da questa parte con A e B, allineatevi. Ora dovremo portare questi qui dietro nell'altra direzione quando li raggiungeremo, vedete? Dobbiamo prendere una sezione alla volta. Tutti con A e B allineatevi su questo lato. Bene. Ora, non appena questo lato passerà, lasciate che questa fila centrale passi su quel lato dopo che saranno stati riordinati. E non appena saranno sgombrati, lasciate passare questa sezione. Tutti quelli che crederanno e passeranno di qui con tutta la fede in Dio, avete timore? Non temete, sono io, disse il Signore Gesù. Non credete che sia Lui? Quanti credono che sia Lui? Ora guardate, se Egli è qui, solo perché Egli mi ha reso un veggente, ha reso questi uomini ministri, vedete, hanno lo stesso Spirito che ho io, lo stesso Dio, lo stesso Spirito Santo, lo stesso incarico davanti a Dio di pregare per i malati. Le stesse mani, stesso spirito, sono unti, possono farlo come me. Staremo qui insieme e pregheremo per ognuno di voi mentre passerete imponendo le mani su di voi. E quando passerete da qui, agite come se foste guariti. Passate da qui dicendo grazie, Signore. E tornate là e guardate come i vostri problemi di stomaco e tutte queste altre cose vi lasceranno. Lo credete? Preghiamo insieme ora mentre chiniamo i capi. Signore Gesù, Tu sei qui, Ti sei dimostrato essere qui, Signore, in tutto l'edificio, parlando alle persone, chiamandole, ed ecco i Tuoi servitori, Signore. E voglio che queste persone qui sappiano che i Tuoi servitori non devono aspettare che arrivi una persona speciale, qualche evangelista speciale, ma Dio, loro possono andare bene, chiamino il loro pastore, sono Tuoi servitori. Ed eccoli qui quando li chiamo, come veri soldati che stanno proprio davanti alla congregazione. Sono credenti, sono pronti, unti per imporre le mani sui malati. E Dio Onnipotente che ha risorto Gesù, che è il nostro Salvatore, che sta in mezzo a noi stasera, ungici, Signore, ungici con il Tuo Spirito Santo affinché quando imporremo le mani su queste persone possano le benedizioni di Dio venire su di loro e possa ognuno di loro essere guarito. Concedilo, Signore, li faremo passare da qui e pregheremo per loro nel nome di Gesù Cristo. E Satana, abbiamo una parola per te. Vogliamo dirti che hai ingannato le persone per quanto ti è stato permesso. Non hai alcun diritto legale di trattenerle. Gesù Cristo ha preso ogni diritto che avevi quando risorse dai morti. Egli ha trionfato su di te e tu non sei altro che un bluff. Ed Egli è qui stasera per smascherare il tuo bluff e smascherarti e dirti chi sei. E non puoi più tenere questo uditorio. Prendiamo questo uditorio, questa gente malata qui, i figli di Dio, nel nome di Gesù Cristo, per scacciarti da loro, e dovrai lasciarli. Imporremo le mani su di loro per adempiere la parola di Dio. Quando passeranno di qui, i loro cuori saranno pieni della gloria di Dio e se ne andranno da qui lodando Dio. Saranno guariti e ci sarà un risveglio. Oh Dio, concedilo nel nome di Gesù Cristo, possa essere così tramite Gesù Cristo nostro Signore. Ora, mentre la congregazione con i capichini, se non potete pregare, cantate, mentre qualcuno guiderà il cantare. Tutti ora mentre passate, credete ora mentre passate. Oh, quanto amo Gesù, non lo amate? Non è Egli meraviglioso? non, oh, questo per me è come il cielo. Potete, oh, non sono emotivo, non penso nell'eccesso, ma provo proprio una sensazione molto dolce, proprio come se il Padre celeste dicesse: è stato ben fatto. Si è pregato per tutti. Quanti credono che staranno bene ora? Alzate la mano, ognuno. Guardate allo Spirito di Dio attraverso la riunione, venendo proprio avanti, esattamente quello che gli disse. C'è solo una cosa che lo trattiene da ciò: se solo non lo credete, non accadrà. Se lo credete, deve avvenire, già compiuto, vedete. È un'opera conclusa. Oh, non egli meraviglioso? Oh, io proprio lo amo. Chiniamo i capi solo un momento. Padre Celeste, so che nell'uditorio c'è uno che Satana ha legato e sta cercando di trattenere la donna. Dio, concedi che la lasci. Una persona adorabile, perché non dovrebbe essere libera? Prego che tu lo conceda, Padre. Tramite Gesù tuo figlio lo chiediamo. Amen. C'è qui un peccatore che vorrebbe accettare Cristo come proprio Salvatore? Nella presenza di Dio ora vorrebbe solo alzarsi e dire: io lo accetto come mio Salvatore. C'è qui qualcuno che si è sviato e vorrebbe tornare a Dio? Proprio ora, sotto l'unzione dello Spirito Santo. Dio ti benedica, figliolo, Dio te lo conceda. Nel nome di Gesù Cristo ti do il desiderio del tuo cuore. Ritorna alla casa di Dio ora invocando il suo nome e vivi fedele a Lui. Pastore, di certo apprezzo questa bella comunione, perché non hai chiesto. Quello è un pastore, lascia passare la sua congregazione e non chiede per se stesso. Quel sangue si fermerà. Sì, benedetto fratello. Ho solo afferrato la sua mano qui ed è passata una vibrazione. Potrebbe diventare un cancro. Sarà a posto ora. Non mi ha mai detto una parola in merito. Non l'ha mai menzionato. L'ho afferrato proprio quando mi ha preso la mano. Dio ti benedica, pastore. Dio ti benedica, congregazione. Yeah. God bless you, brother. See you, God. Mentre vi do il vostro pastore, chiniamo i capi e cantiamolo dolcemente. Possa il Dio del cielo essere sempre con voi, darvi sempre grazia. Pregherò per voi, pregate per me, finché non ci incontreremo. Incontreremo dove? Dio ti benedica, pastore. Dio vi benedica.